Non necessario essere uomini di grande spiritualità, grandi professori, grandi uomini di biblioteca. Dice, basta essere un ortolano. Cos'è un ortolano? Dice, guarda, un ortolano che la mattina si sveglia e apre il suo negozio e toglie dalla sua vetrina la scritta che hanno tutti i negozi, o tipo, proletari di tutto il mondo, politico. Ecco, quello che apre il mondo. Fa un gesto di apparentemente assoluta insignificanza, ma gli impugna il cuore di continuare a collaborare al regime. Non c'è bisogno di coraggio, non c'è bisogno di grandi gesti di scendere in piazza, non mette il cappello. Havel definirà questo modo di comportarsi vivere nella verità. Solzhenitsyn usa un'altra espressione, vivere senza menzogna. Vivere senza menzogna è oltretutto il titolo di un testo che lui dà da pubblicare in occasione del suo arresto e della sua espulsione, e questo gli dà l'idea di che cosa, che gente era. Non chiede la propria liberazione, non chiede l'intervento, lascia un messaggio ai suoi connazionali e a noi per superare questo sistema. Cosa bisogna fare? Andare in piazza? Vivere senza menzogna. Ma perché? Perché non si può scendere in piazza? Perché non si può esercitare la violenza? Cito. Perché l'infamia dei metodi si perpetua moltiplicandosi nell'infamia dei risultati. E quindi il fine non giustifica i mezzi. Ma allora cosa bisogna fare? Vivere senza menzogna. Il rifiuto di partecipare personalmente alla menzogna. Ma allora ritorniamo alla domanda iniziale. Sì, ma cos'è la verità? E qui la risposta di Solzhenitsyn. Quello che stava per essere espulso dal suo paese per quello che aveva scritto, per la denuncia che aveva fatto. Che cosa sia la verità, che cosa sia la menzogna, ciascuno lo discende a modo suo. E personale, Solzhenitsyn non era neanche per un briciolo relativista. Ma si affidava alla libertà, sicuro che gli impulsi del cuore e della coscienza avrebbero costretto ciascun uomo, prima o poi, a essere della verità. Dice, saremo stupiti nel vedere con quale rapidità la menzogna crollerà il potente e ciò che deve essere nudo, nudo apparirà nel mondo. E la storia è della tua menzogna. Ma ancora domanda, e poi finisco. Chi lo capisce? Come lo si dice? Appunto, dicevo prima, lo capisce chi ascolta la coscienza. Chi ascolta il cuore, chi è, definizione di Solzhenitsyn, il giusto, senza del quale non vive il villaggio, né la città, né tutta la terra nostra. Chi è il giusto senza del quale non vive il villaggio? È la definizione di Solzhenitsyn dà di Matriona, una vecchia contadina, una persona reale, era quella che gli aveva dato la casa quando lui, dopo gli anni in campo di concentramento, era tornato dalla parte e si era liberato e era stato ospitato in questa casa, in questa contadina. Matriona è una donna semplicissima, cosciente, tutti la fanno lavorare, la sfruttano, lei lavora, si fa ascoltare, non dice niente, e anche nella sua storia c'è qualche macchio scuro. è un altro passaggio non tanto piacevole, e però è il giusto senza del quale non vive il villaggio. Perché? Perché tutto era stato cancellato tranne l'indole sua socievole, alta formulazione del socialismo. Come succede questo? Per il socialismo, ascoltando il cuore, ascoltando una lunga tradizione. È puro caso se i boia non siamo noi, ma loro. È puro caso, sì, però qualcuno è diventato boia e qualche altro no. Come mai? Senza neppure saperlo, ci riscattavamo con monete di rame e con decini, resto di quelle monete d'oro cambiate dai nostri anni in quel tempo in cui la moralità non era ancora ritenuta relativa e male e bene si distinguevano semplicemente col cuore. E appunto, il cuore, una coscienza e l'educazione. L'educazione ricevuta, trasmessa, come dicevo all'inizio, è una verità che si trasmette. San Genizio aveva di fronte a questo problema, appunto. Il relativismo da una parte e una verità per la quale la gente era stata mandata a milioni nei campi di concentramento. Come superare questa alternativa apparentemente insuperabile? Perché se usi la verità, rischi di usarla così. E dall'altra parte, se non c'è una verità, dai ragione al regime che ti dice che si può battere dentro chi può oggettivamente aiutare la progressiva mondiale. Come dite voi? L'avete sentito? L'avete sentito nello spirito di sacerdizio e di impressione? Il problema è qui. Vi ricordate il primo col quale eravamo partiti? Dal bene al male è un passo solo, dice il proverbio russo. Dunque, perché dal male al bene. E Matriona è il giusto senza del quale non vive il villaggio, né la città, né tutta la terra nostra. Guardate, se ponete il suo genizio, c'è già nel proverbio. Un collega l'ha fatto, qualche giorno fa, da noi in cattolica, e la cosa funziona perfettamente. Non c'è, forse pagina sì, ma non c'è capitolo in cui non ci sia il ricorso di problemi. Quando il socialismo deve denunciare una verità, gli mette di parlare a lui e dà la parola alla sapienza popolare, che è appunto una verità, ma non una verità strana, è una verità verificata da un'esperienza secolare.
Sì, solo due parole di commento dopo questa lezione che ci ha, credo, incantato un po' tutti. Dicevo prima, presentando il professor Dell'Asta, che ciò che ho sempre ammirato in lui è la capacità di passare dal piccolo fatto alla riflessione di fondo, e io penso che l'abbiate tutti notato nella sua lezione. Quello ciò di cui ha parlato in fondo sono il principio di base della metafisica classica, che alla fine giochiamo sempre in questo, no? Quello che a me colpisce positivamente, evidentemente, è questo, un principio nel quale credo profondamente, che il principio di realtà alla fine vince. Gli ideologismi sono sempre fragili costruzioni perché ci fanno vivere i mondi virtuali, che non sono i mondi veri, e il problema è quando il mondo virtuale poi ci vuole convincere di essere il mondo vero. Tutto il Novecento ha attraversato questo dramma, e oggi viviamo in un altro tipo di mondo virtuale che ci vuole convincere di essere il mondo vero, è il mondo del politicamente corretto, è il mondo della rappresentazione truccata dei social media, è il mondo della rapidità necessaria che ci impedisce di ragionare, è il mondo del confronto delle idee che diventa rissa di puro potere. E la verità però è la realtà, e la fiducia dei sovrinizi nel fatto, nella coscienza, non è il relativismo del ciascuno pensa quello che vuole o la mia idea vale per un altro, chi sono io per darmi idea. Non sono queste sciocchezze. La verità, la coscienza è la verità, perché nella coscienza poi si rivela la realtà, ed è questo il punto. E la realtà, il punto di arrivo poi degli autori russi di cui abbiamo parlato, è che poi la vera realtà è certamente la persona Cristi, cioè il fondamento nel quale abitiamo. Adriano, come al solito, grazie tante.
Grazie a voi.
Io, a nome della Congregazione dei Padri della Torre Autonus, la ringrazio di cuore, lei ha detto che avrei potuto sconfiggere, invece ci ha portato in cima in diretta, quindi la ringrazio di cuore, vero, siamo rimasti incantati. È molto opportuno che il ciclo di quest'anno si sia concluso con questo tema e trattato in modo così perfetto, direi, proprio perché rappresenta proprio il coronamento del partito col professor Nicolaggio D'Appunto, che ci ha attraversato, accompagnato attraverso un racconto che è arrivato da capo nelle vite dei santi, ha proseguito con il secondo sermone con Don Sandro Carbone attraverso i racconti biblici che sono quantomai carnali e contraddittori, umani e al tempo stesso sovranamente divini, e oggi questa è stata proprio la conclusione della terza. Mentre lei parlava degli studenti russi e delle lettere che ci ha letto, mi veniva in mente che qualcosa di simile è accaduto in Germania, per esempio, in italiana, partendo dai fratelli Scholl a Monaco di Baviera, e proprio lì, attraverso il contagio e la condivisione della bellezza della poesia, io l'ho portato con i miei studenti, proprio l'hanno portato in scena la loro storia, è qualcosa di, perché l'umano, l'uomo, è il vecchio, per ritorno di dirlo, come diceva Chesterton, ma alla fine ha dentro di sé qualcosa che davvero è irriducibile ai sistemi, e diciamo, è la cosa grandiosa che al centro di tutto questo c'è l'incarnazione, il mistero dell'incarnazione che diciamo, ci guarda e ci attende. Vi ringrazio, vi do appuntamento all'8 dicembre per la direzione del concerto dell'Immacolata, e adesso concludiamo con un grande passo che narra proprio questo al calare della sera, ci attende un abbraccio paterno. Grazie a tutti e grazie ancora al professor Bellassi.